Questa rassegna stampa è presentata da Oleificio Bartolini, via Valle Memoria 52 Recanati. Olio extravergine di oliva, ottenuto da olive appena raccolte e accuratamente selezionate. Termoidraulica di Mauro Pierzantelli, impianti termici, impianti idrici, installazione caldaie e condizionatori, a Recanati in Viale Dalmazia, a Castelfidardo in Via Boccaccio.
Eccoci qua anche per oggi, mercoledì 6 agosto. Avete sentito che dobbiamo prepararci a qualche giorno di caldo, ma poi già a ferragosto la temperatura dovrebbe subire un calo e quindi essere più gradevole. Questo è un po' da qui ai prossimi giorni quello che prevede il servizio meteorologico. Ora a questo punto noi andiamo avanti, chi vi parla intanto è Stereo Tubaldi, che vi augura un buongiorno. Ho fatto leggermente ritardo questa mattina perché non sono riuscito ogni tanto alcuni meccanismi si inceppano, non sono riuscito a garantirvi la lettura dei quotidiani e dei siti web attraverso Facebook, cioè in diretta, per cui dovrete accontentarmi della mia presenza, non certamente eccezionalmente gradevole. Tanto siamo in diretta streaming, in diretta Facebook e fra poco saremo anche in diretta a Instagram, perché no, l'Instagram non ci abbandona mai, è un social molto seguito, soprattutto oggi c'è TikTok che seguito, infatti bisogna che me lo appunti in modo da poter anche, non so se mando le dirette, però TikTok è un sito veloce e quindi è difficile che faccia, che garantisca le dirette anche di diversi minuti. Allora abbiamo la solita scaletta che dobbiamo in qualche maniera rispettare. Precisamente abbiamo intanto abbiamo intanto il sito di Radio R, poi vedremo un'occhiata anche a cronache maceratesi e cronache anconetane, ma subito vi direi le prime pagine dei quotidiani nazionali. E precisamente il Corriere Adriatico parla di ZES, spinta per crescere. Che cosa, cos'è il ZES? L'aveva annunciato la Meloni nel corso dell'incontro lunedì mattina con il governatore Acquadori. Sono in realtà dei soldi che arrivano dal governo per le Marche. Ecco, gli imprenditori maceratesi guardano con fiducia l'iniziativa del governo, si può approvare subito, le minoranze ci stanno, e questo è quanto. Poi tutto pronto per Sibillini e dintorni, la grande sfilata delle auto storiche, e ancora di sfide del bracciale trionfa Onglavina e boom di presenze, nido delle aquile, il rifugio ristorante verso la rinascita, questo a Castel Sant'Angelo. Poi spunta un comitato contro la discarica incontrata Botonto a Macerata, adesso si sono allarmati visto che Macerata è il primo posto, ne avevo parlato anche due giorni fa con il nostro Michele Brizzi, consigliere comunale. Addio a Carlo Carelli, Croce Verde in lutto, siamo a Macerata. Poi Civitanova, 5 video promuovono il turismo, infrastrutture ok al piano da 6 miliardi in 10 anni. Questa è la prima pagina del Corriere Adriatico, come vedete non c'è un granché. Nuova Sino Nido, mura e pista d'atletica, il comune di Porto Recanati cala il tris. Poi gran gala dell'operetta, l'evento in piazza Leopardi questa sera, appunto in piazza Giacomo Leopardi c'è la seconda serata dedicata all'operetta con il gran gala. L'operetta è sempre un momento anche di comicità, di allegria, di spasso, un attimo di relax veramente, fatto anche con gag molto ingenue, quasi assurde, paradossali, non è quella comicità che c'è... No, ormai abituato, no? Molto spesso un po' anche volgaruccia, perché non si ride se non si è volgari, quasi, ecco, la vecchia comicità, la Totò è finita. E le operette che rappresentano anche momenti passati, perché non mi sembra che si scrivano più operette, no? Quindi avevano la loro genialità, erano geniali sotto certi aspetti, che riuscivano a far ridere di cuore anche con le cose più banali, più sciocche, no? Però situazioni paradossistiche che piacciono, che piace alla gente. Allora, questo è un po' il Corriere Adriatico. Invece, nelle pagine interne, poi, che intuito, una nonna detective di 89 anni scrive: il raggiro e far restare i truffatori, qui siamo ad Osimo, poi lo vedremo. E ancora partono i lavori sulla Orte Falconara, un mese di disagi e treni a singhiozzo, ma poi naturalmente ne beneficeranno tutti i passeggeri ferroviari. Freccia nel cranio, salvo per 3 mm, operato con i trucchi americani. America. E si schianta contro un muraglione e perde la vita un giovane di 34 anni. Purtroppo questo è accaduto a Fermo, e di questo ce ne occuperemo fra poco. Detto questo, andiamo anche a vedere che cosa dice il Resto del Carlino. Fidopoli, Santini in guai a Ricci. Perché in guai a Ricci? Perché non ha parlato davanti al procuratore, però ha rilasciato un'intervista a un giornalista della Verità e ha detto cose scomode per il governatore Ricci. E l'ex collaboratore inizia a parlare, il candidato del centro-sinistra replica: basta fango contro di me. Poi abbiamo, ma lui l'aveva scaricato a Santini, lui dice: ma che faccio, mi prendo tutte io il fango, ma cerca di darti una regolata. Sibilini e dintorni sfilano le auto storico, vettura prende fuoco, evacuato una casa, questo è successo a Morrovalle. Poi sanità, nuova rete dei pediatri, mancano ancora i professionisti. E ancora volontariato in lutto, addio Carelli, storico presidente della Croce Verde. Poi zona economica speciale, imprenditori ottimisti, ma è scontro elettorale. Manomette il contatore per rubare l'acqua, è stato denunciato dai carabinieri, vedremo poi dove è accaduto. E Tolentino, infortunio sul lavoro, mano incastrata in un macchinario. Denatalità e scuole, l'entroterra in sofferenza. E poi c'è una riunione follata, non vogliamo la discarica, contrada Botonto, nasce un comitato contro l'impianto, siamo preoccupati. Veramente io non lo capisco, ma io sono antico, ma io non lo capisco tutto questo, questa mobilitazione, dedicate le vostre energie diversamente, queste sono sciocchezze. Discarica più lontani, ipotesi termovalorizzatore, parla Michele Brizzi qui sulla pagina dei grandi Porto Recanati. Poi sopralluogo nel cantiere della GI, finalmente i lavori procedono, dice ancora il nostro Bartomeoli, che un po' risponde alle critiche di Vivere le Canate, che non ci stanno proprio. Gran gala dell'operetta, musica e luci in piazza. Poi dall'asilo alla Pineta, 700.000 euro di lavori. Porto Recanati, l'amministrazione annuncia i cantieri. L'assessore Riccetti dice: sono le basi per una comunità più sana e coesa. Vabbè, queste sono cose che si dicono. Festa allo stabilimento Il Faro, una gestione lungo un secolo, scossicci e zona sud, solo parole per la difesa elettorale. Poi ancora scoperte archeologiche importantissime, ma la giunta le ignora. Potenza Bicena, c'è naturalmente una nota del PD. Allora, detto questo, io mi vorrei essere anche faccio un salto dal cartaceo al digitale, vado sul sito di Radio R, sito web di Radio R. Allora abbiamo sul sito Radio Web Radio R abbiamo intanto un contributo in video: Israele sotto accusa, Hamas assolto, il trionfo della menzogna, intervista a Deborah Feite, che io vi consiglio di seguire, se almeno vi illuminate un po', uscite un po' fuori dalle menzogne, delle bugie che vi propinano ogni giorno canali televisivi anche importanti, da quelli nazionali a quelli locali antisemiti. Porto Le Grandi festeggia i 100 anni dello stabilimento balneare Il Faro. Poi Ponte Stretto, Salvini oggi dice ci sarà l'approvazione definitiva dell'opera, sarà il ponte più lungo del mondo. E poi parla molto delle Marche in un video di 6 minuti che noi abbiamo postato. Parla molto del video delle Marche, di Acquaroli, delle infrastrutture che sono state realizzate, di quelle in corso di realizzazione. Facile ironia, l'ironia nell'arte italiana al Mabo. E questo è quanto. Poi abbiamo Re Canadese in arrivo a Sèvres, il presidente Angelini in visita alla squadra, si parla di sport, della nostra Re Canadese. Poi Re Canadi riscopre le operette in piazza Leopardi, la magia del Gran Galà, questa sera appunto alle ore 21. Osimo tentano di truffare un 89enne, due giovani ventenni campani sono stati arrestati in flagranza di reato. E a Civitanova 38enne denunciata per ricettazione e detenzione illecita di sostanze stupefacenti nella giornata di ieri. Sempre la giornata di ieri, carabinieri di Macerata, 38enne algerino denunciato per furto di acqua potabile. Fuori, ritorni in Algeri, no? In Algeria, ritorni là da dove viene, ma che sta, che ce lo teniamo anche qui dopo che è stato, dopo che è andato a rubare pure l'acqua. No, io sono molto categorico, non ho assolutamente nessun timore né timidezza da questo punto di vista. Poi è uscito a luglio 2025 l'album delle canadese Matteo Moretti dedicato alle opere di Ivo Pannaggi. Come vedete il sito Radio R è particolarmente ricco. Mostra fotografica a Porto Recanati del gruppo Arte Foto, che espone le sue opere fino al 14 agosto. Abbiamo parlato con il nostro Pino Russo. Presentazione del nuovo libro di Francesco Maria Clementi, Loreto tra le due guerre 1919-1929, cioè fra la prima guerra mondiale e la seconda guerra mondiale, a parte che dal 29 c'è ancora tempo per la seconda guerra mondiale, ma comunque. Come vedete questo un po' invece cronache maceratesi, se ne andiamo a dare un'occhiata, eccola qua, mano incastrata in un macchinario, operaio trasportato a Torrette. Torrentino è ferito, un 58enne che oggi si trova al lavoro in una ditta che tratta rifiuti, è stato soccorso con l'eliambulanza. Poi Ricci, Acquaroli, scontro sulla ZES, pura finzione, non c'è un euro, il governatore si può fare in pochi giorni, il candidato presidente Demme è solo un disegno di legge senza risorse, marchigiani presi in giro, e questo è logicamente Ricci, la butta sempre a Cagnara per non dare soddisfazione al fatto che la regione può crescere solo se ha in sintonia con il governo centrale. La risposta del governatore: se tutti sono d'accordo, maggioranza e opposizione, in breve può diventare legge. Confartigianato, il riconoscimento e il diritto delle imprese del nostro territorio ad accedere agli stessi strumenti già attivi nel Mezzogiorno è da tempo una nostra priorità. Beh, vedi, la questione è che è strano, no? È strano, cioè, l'annuncite è classica dei governi di sinistra, nel senso che mentre i governi di destra generalmente amano il fare, cioè dice ecco ho fatto, no, alla Trump, il governo di sinistra dice faremo, realizzeremo, costruiremo, ecco tutti i verbi al futuro. Ma poi alla fine se ne perdono per strada su 10 opere 9,5, cioè ne iniziano una e la lasciano a metà, cioè una dei classi classici, se andiamo a vedere, è quella della scuola Gigli. Scuola Gigli è dal 2009, da quando è subentrato a fare il sindaco Fiordomo, che se ne parla. La realizzeremo, la ricostruiremo nuova. Corvatta ha sbagliato a chiuderla, si poteva anche quindi lasciarla una parte ancora attiva, avremmo evitato tutti questi disagi, ragazze e così via. Quante volte l'abbiamo sentito? Poi l'hanno demolita loro completamente dopo 10 anni, nel 2019, prima delle elezioni, che ha portato per una manciata di voti, perché già a quella volta i regaldesi non erano convinti a nominare Antonio Bravi. Per una manciata di voti erano riusciti a nominare Antonio Bravi sindaco della città, che non è riuscito in 5 anni a mettere un mattone a quella sua scuola che avevano demolito, con la promessa, si disse, dopo le elezioni, in estate, la scuola inizieranno i lavori per la nuova scuola. Avete visto che non era stato, che non era così. Quindi Ricci, noi abbiamo, cioè, degli esempi talmente pratici per noi italiani canadesi, che le parole di Ricci ci fanno un po' sorridere, no? E sono le classiche parole di chi sta in campagna elettorale e spara grosse, no? Non si è visto niente, solo annunci, non c'è un euro. Ecco, non c'era un mattone per la scuola Gigli, non c'è stato per 15 anni. È arrivata la giunta Pepa, non che la giunta Pepa ha fatto miracolo, ma era quasi tutto pronto, molto preparato, ma ci ho voluto 15 anni, ha iniziato i lavori e adesso stanno proseguendo in maniera abbastanza spedita, no? Perché c'è un cronoprogramma, perché si segue la ditta sta lavorando a quanto pare seriamente e così via. Poi abbiamo le Marche, entrano nella ZES, Meloni d'Ancona annuncia lo sblocco. La Premier questa mattina, la Mole Antoniniani, ma questo è un articolo di 2 giorni fa, dice con Tajani, dice oggi il Consiglio dei Ministri approva la norma che estende la zona economica speciale qui e in Umbria. Zona speciale, appunto. Poi vabbè, questo è quanto. Allora, detto questo, io veramente, se volessimo dare una priorità, non posso che non fare riferimento a Fermo. Oggi iniziamo con la città di Fermo. Iniziamo con la città di Fermo perché c'è un incidente mortale, spaventoso, avvenuto ieri mattina e purtroppo, come dicevo, che è costato la vita ad un giovane di 34 anni. La vittima si chiamava Stefano Cascello ed era residente a Fermo, dove si era trasferito da poco tempo dalla Campania, dove era precedentemente domiciliato. Erano appena trascorse le 15:30 di ieri pomeriggio quando il giovane era alla guida della sua utilitaria, stava transitando lungo via Marche in direzione mare, sulla statale che dalla frazione di Capodarco conduce nel quartiere di San Michele. Giunta all'altezza del curvone che precede il sottopasso dell'autostrada, l'automobilista ha perso il controllo della vettura, che ha attraversato la gareggiata fuori controllo, terminando la propria corsa violentemente contro il muraglione posizionato a bordo della gareggiata. Fatalmente, in quel frangente, nessuna auto stava transitando nel senso opposto. Nessun danno a terze persone dunque, ma l'impatto è stato talmente violento da risultare fatale proprio per l'automobilista. I primi passanti hanno lanciato immediatamente l'allarme. Sul luogo dell'incidente si sono precipitati gli operatori sanitari della Croce Azzurra di Porto San Giorgio e la polizia locale di Fermo, che hanno richiesto immediatamente il soccorso dell'eliambulanza e quello dei vigili del fuoco necessario per estrarre il corpo del ragazzo dalle lamiere, anche se ormai non c'era più nulla da fare se non constatarne il decesso. Vani purtroppo quindi sono risultati i tentativi di rianimarlo. Sul luogo dell'incidente è poi sopraggiunto tra le lacrime il padre della vittima. Per ricostruire la dinamica dell'incidente ci sono subito adoperati agenti della polizia municipale, coadiuvati dalla polizia di Stato, che hanno chiuso la strada al traffico ed effettuato i primi rilievi. Diverse al momento le ipotesi al vaglio degli inquirenti, dal malore al colpo di sonno, fino ad un guasto meccanico o a un ostacolo sulla corsia di marcia. Tutte plausibilmente hanno potuto incidere sulla manovra del giovane, impossibilitato a fermare la corsa dell'auto ed evitare il peggio. Una tragedia immane per la comunità fermana, costretta a piangere una giovane vittima. Poche parole dei podici, l'ha dette tutte. sta di fatto che alla fine questo povero ragazzo non c'è più, non fa più parte della nostra comunità e se n'è andato troppo presto, troppo presto. Rimanendo nel territorio, andiamo a Falerone, dove si è trattato di un brutto risveglio per molti automobilisti residenti nel centro storico. Al momento di risalire in auto per recarsi al lavoro, alcuni proprietari infatti hanno trovato le gomme a terra a causa degli squarci inflitti dalla mano di alcuni sconosciuti. Da un primo conteggio dei danni sarebbero almeno una decina le autovetture parcheggiate nella centralissima piazza della Concordia e nella adiacente via delle Mura che sono state prese di mira. Tra queste è stata vandalizzata anche la Suzuki Vitara di proprietà del comune. Secondo una prima ricostruzione di quanto sarebbe accaduto, alcuni vandali, l'azione non sembra essere stata compiuta da un solo individuo, sfruttando il buio della notte avrebbero avuto la brutta idea di squarciare gli pneumatici delle vetture trovate lungo il loro percorso, confezionando così una pessima sorpresa ai proprietari che all'alba, scoperto l'accaduto, hanno immediatamente segnalato il fatto ai carabinieri della locale stazione. No, ma sono scemi, ma sono talmente criminali e ingenui che, siccome hanno agito in più di uno, sicuramente qualcuno parlerà prima o poi, o comunque si tradiranno, e quindi spero che la pagheranno cara, almeno che venga portato a loro il conto salato delle gomme da riparare e da sostituire, veramente. E c'è questa pagina dedicata agli affidi, no? I veleni di Santini su Ricci, l'ex sindaco solo fango, querelo, dice l'ex sindaco Ricci, però ormai con Santini ha chiuso. E dice: non sappiamo se si fossero tanti amati, sicuramente per un pedino si erano tanto divertiti, i pali, i casconi, cioè il famoso casco gigante di Valentino. E poi abbiamo Ricci e Massimiliano Santini, dice: siamo alle querele, complice l'inchiesta sul caso affidi che indaga sui ruoli e responsabilità sulle assegnazioni facili per mezzo milione in comune a cavallo tra il 2020 e il 2024, che vede la corruzione tra le ipotesi di reato. Quello che finora non ha detto ai magistrati Santini, voluto da Ricci nel suo staff per gli eventi, lo ha raccontato extra interrogatorio con una serie di dichiarazioni rilasciate alla Verità. In sintesi, metteva pressioni nei lavori, conosceva Stefano Esposto e Opera Maestra, gli prestavo la mia casa, per cui l'ex sindaco ha replicato rievocando il meccanismo della macchina del fango, annunciando denunce a stretto giro. Ieri, raggiunto telefonicamente, Santini ha parlato di fraintendimenti e di un periodo pesante in cui cerco di tenere duro e di andare avanti anche se sono sotto pressione, ma di non volere poter aggiungere nient'altro. Cercate di capirmi anche dal punto di vista umano. I giornali locali arrivano sempre tardi, ci ho pensato la Verità a farlo parlare. E se volete lo possiamo anche leggere dalla Verità nelle prossime ore, perché appunto è facile recuperare questa intervista che dovrebbe essere di Amadori. Allora, vediamo questa freccia sul cranio, perché c'è l'equipe di Ancona che parla di aver salvato la vita a questo operaio. E andiamo ad Ancona perché la freccia ha seguito un tragitto chirurgico 3 mm più in là e avrebbe colpito un grosso vaso sanguigno provocando un'emorragia massiva. È stato il professor Maurizio Iacoangeli, direttore della clinica di neurochirurgia dell'ospedale Torrette, a coordinare, pianificare e supervisionare l'intervento che domenica ha portato all'estrazione del dardo dal cranio di un 64enne ancora ricoverato in rianimazione. Non si sa come mai questo dardo è finito per colpire la sua testa, se stava pulendo appunto una balestra oppure se è stato anche un gesto volontario. La prognosi è riservata e sul caso sta indagando ora la procura. In sala operatoria c'erano i dottori Maurizio Gladi e Claudia Musteija, collaboratore del primario. Quello che abbiamo trattato, sottolinea il professore, è un caso raro in Italia, ma non negli Stati Uniti, dove ci rechiamo per fare formazione. alla Junction nel Mississippi. Si registra una media di 1-2 lesioni al giorno provocate dalle pistole o da armi penetranti come i pugnali. L'esperienza sul campo ci ha aiutato molto. La preparazione è stata fondamentale assieme all'approccio multidisciplinare che ha coinvolto anche il radiologo e l'anestesista. Abbiamo studiato l'estrazione nei minimi dettagli. Ci ha aiutato il fatto che la freccia fosse in carbonio, materiale che ha consentito di leggere l'attacco senza artefatti. Se fosse stato in ferro avrebbe creato degli aloni non permettendoci di vedere le due arterie adiacenti al dardo con il rischio di provocare un'emorragia fatale. Sta di fatto quindi che l'operazione di estrazione del dardo della freccia è riuscita. E andiamo avanti perché adesso andiamo al sito di Cronache Maceratesi, mano incastrata in un macchinario, siamo a Tolentino. Andiamo ora a Tolentino perché c'è stato un incidente mentre era al lavoro in un'azienda, gli resta la mano incastrata in un macchinario. Un 58enne è stato trasportato all'ospedale Torretti di Ancona con l'eliambulanza. Successo intorno alle 16.45 di ieri pomeriggio a Tolentino, in contrada Rotondo alla ESO Recling, un impianto per il trattamento di rifiuti. L'uomo senegalese, da anni dipendente dell'azienda, si trovava al lavoro quando, secondo la prima ricostruzione di quanto accaduto, gli è rimasto una mano, la sinistra, incastrata in un macchinario che serve a triturare la gomma. Sul posto sono intervenuti il 118 e i vigili del fuoco. L'uomo aveva la mano bloccata nel macchinario, i vigili del fuoco sono riusciti a liberargliela. 58enne è stato poi affidato alle cure del 118, il personale dell'emergenza ha deciso di chiedere l'intervento dell'ambulanza e il ferito è stato ricoverato all'ospedale Torrette di Ancona. L'operaio non è in pericolo di vita ma ha riportato comunque un politrauma e ora si sta indagando anche sul perché di questo incidente. E questo per quanto riguarda Cronache Maceratesi. Ora possiamo anche, non ci sono altre notizie di cronaca recenti su un sito di Cronache Maceratesi, però possiamo, ma non c'è neanche sul cartaceo, e quindi oggi è una giornata anche abbastanza tranquilla da questo punto di vista. L'unica cosa è che se andiamo a vedere a Trodica di Morrovalle, ma niente di che, dice, vediamo un po', Trodica di Morrovalle, in fiamme un'auto all'alba, il fumo raggiunge l'abitazione, i residenti sono stati allontanati, l'allarme è scattato ieri intorno alle 5.30 lungo la strada regionale 485 a Trodica di Morrovalle, nelle vicinanze del centro abitato, a fuoco una BMW serie 3 che il proprietario aveva parcheggiato vicino casa. Sul posto subito dopo la segnalazione sono accorsi vigili del fuoco del distaccamento di Civitanova del comando di Macerati, pompieri hanno provveduto a spegnere le fiamme utilizzando il liquido schiumogeno, l'auto è andata completamente distrutta, l'intervento tempestivo dei pompieri ha evitato comunque che l'incendio si propagasse anche se il fumo ha invaso l'abitazione, comunque non ci sono danni a persone, cioè non ci sono feriti. E se continuiamo a dare una letta alle nostre alle resto del Carlino, e vabbè, qui si parla della carica delle auto storiche, adesso per chi fosse interessato può leggerlo, però l'altra notizia invece riguarda il siriano che ruba l'acqua. Vediamo subito di dare un'occhiata, qui siamo a Macerata. Andiamo a Macerata, manometti il contatore e ruba acqua, furto ai danni della PM, ma il trucco è stato scoperto da militari dell'arma. Carabinieri della stazione di Macerata, infatti, hanno denunciato 38enne algerino residente a Macerata, l'uomo è ritenuto responsabile del furto aggravato di acqua potabile perpetrato ai danni dell'azienda Pluriservizi di Macerate. I carabinieri, in seguito alla denuncia sporta dal responsabile della rete idrica, hanno effettuato un controllo mirato al seguito del quale hanno accertato che il 38enne algerino, durante il periodo di permanenza nell'abitazione di residenza del 14 febbraio 2023 al 16 settembre 2024, quindi quasi due anni, ha sottratto circa 100 metri cubi di acqua potabile dalla rete idrica pubblica per un valore di circa 300 euro. Tutto ciò è stato possibile dopo aver manomesso il contatore dell'abitazione. L'uomo, al termine degli accertamenti svolti ai carabinieri, è stato denunciato. In realtà dovrebbe essere caricato su un camion e portato ad Algeri, capitale della sua bella e popolosa e vasta nazione. Ah, bene. Andiamo ancora avanti, sì, perché qui non è gradita la sua presenza. Accettiamo tutti. Allora, andiamo a dare un'occhiata. Vabbè, io la polemica sul ZES ve la risparmio, perché mi pare abbastanza stucchevole e molto ne sa di propaganda e campagna elettorale. Abbiamo invece da riferirvi di un'altra storia, e precisamente se riusciamo alla truffa che era stata sventata dalla nonnina. Eccola qua, che siamo ad Osimo, eccola qua. L'ho rintracciata. Vediamo subito. Osimo, hanno contattato al telefono diversi anziani che vivono soli, provando ad abbindolarli con la solita tecnica del finto maresciallo. Un gravissimo incidente accorso ad un parente, la richiesta di soldi. Sono quindi incappati in una pensionata di 89 anni e stavano per raggirarla, se non fosse che il truffatore al telefono si è lasciato scappare un dettaglio che li ha fatti arrestare in flagranza dai carabinieri. Successo lunedì, due truffatori, 21 e 24 anni, sono di Napoli, incensurati. Quell'anziana poteva essere la loro nonna, ma non si sono certo fatti scrupoli a tentare di estorcere denaro e gioielli, facendo leva sul suo amore per il nipote. Se non ci sono date le somme o il corrispettivo in gioielli, dicevano, finisce in carcere e si rovina la vita per sempre. Furbi, spregevoli, ma non hanno fatto i conti con la nonnina che li ha spiazzati. Sì, va bene, ve li do, ma ora dove? La 89enne si è precipitata quando il finto maresciallo le ha detto che nipote era al pronto soccorso all'ospedale di Osimo. È andata a vedere come stesse, anche perché abita a poche centinaia di metri. Entrata in pronto soccorso, ha riferito l'accaduto al personale sanitario dell'accettazione, che, vedendola così sconvolta, ha fiutato l'inganno e contattato i carabinieri. Militare del Norme della compagnia di Osimo, già al lavoro sul territorio, per via delle precedenti segnalazioni e tentativi di truffa, hanno organizzato un appostamento nei pressi della casa dell'anziana. Poco dopo, ecco l'auto dei due truffatori presa a noleggio, che si stavano proprio recando a riscuotere a domicilio il provento della truffa. L'anziana nel frattempo aveva già preparato una borsa con circa 400 euro, due anelli con pietre preziose e una collana in oro, che era pronta a consegnare senza remore ai malfattori. Militari hanno bloccato il veicolo e gli occupanti. Dalla perquisizione del mezzo, gli investigatori hanno raccolto gravi elementi a carico dei due fermani arrestati per tentata truffa aggravata. Ieri i due giovani, assistiti dagli avvocati Giacomo Gerumbelli e Claudio Gianangeli, sono comparsi davanti al giudice del tribunale di Ancona per la direttissima. Il giudice ha convalidato gli arresti e disposto l'obbligo di dimora nel comune di residenza. Il bel risultato dell'arma segue l'analogo arresto avvenuto ad Ancona il 22 luglio sul fenomeno delle truffe agli anziani. Il comandante provinciale dei carabinieri Roberto Di Costanzo è netto: prevenire e sconfiggere questi orribili raggiri è tra le nostre, dice, priorità. Potevano cogliere in flagranza di reato, cioè mentre la nonnina consegnava appunto quella borsa piena di soldi, piena, cioè 400 euro, e di alcuni monili in oro e in argento. ma non lo so come hanno agito, comunque l'hanno incastrati. Allora, detto questo, a questo punto, siccome non ci sono grandi altre notizie, io mi vado sul sito Radio R, vediamo intanto se ci sono altre notizie. Mi pare proprio di sì. Anche qui abbiamo la nonnina, tentativo di truffa, poi carabinieri 38enne al Girino denunciato per furto d'acqua. Quindi, come vedete, ci abbiamo diverse notizie. Anche questa, ad esempio, che non ci è sfuggita, non abbiamo letta sugli altri giornali, che compare pure sul sito Radio R, e dobbiamo andare a Civitanova Marche. Civitanova Marche, nell'ambito dell'attività di prevenzione e contrasto al traffico e allo spaccio di sostanze stupefacenti, i carabinieri dell'aliquota operativa della compagnia di Civitanova Marche hanno denunciato all'autorità giudiziaria un 38enne del posto per detenzione illecita di stupefacenti e ricettazione. Nel centro cittadino della città costiera, i carabinieri hanno notato questo 38enne aggirarsi per quelle vie in modo sospetto. Fermata la donna ed effettuato un controllo, perché si tratta di una 38enne, quindi donna, è stata fermata la donna e effettuata i controlli a suo carico. La stessa è stata trovata in possesso di 5 involucri contenenti eroina, 3 contenente cocaina, per un totale complessivo di circa 3 grammi, nonché 80 euro in denaro contante e una tessera sanitaria intestata ad una donna rumena residente a Foligno, che da un po' più approfondito controllo è risultata rubata a giugno del 2025. Il materiale è stato sottoposto a sequestro e la 38enne è stata denunciata all'autorità giudiziaria. E così abbiamo anche questa notizia di cronaca che ci offre il sito di Radio R. Allora, ci sono tante altre piccole notizie, ma io ritornerei, anche se ne abbiamo parlato pure noi, a dire il vero, nei giorni scorsi, ma lo riprende, ritornerei al all'arresto del Carlino, perché nella pagina regalata di Porto Recanati abbiamo allora la questione di scarica più lontana, ipotesi termovalorizzatori, consigliere comunale Brizzi fa il punto sul leader per il nuovo sito. Recanati non è in cima alla lista, ma serve una visione più ampia, dice Brizzi. Poi abbiamo sopralluogo nei cantieri G, ecco, io questo lo prendo, perché dice: ma l'avete già data notizia? Sì, però c'è uno strascico a questa notizia. La polemica sollevata da Vivere Recanati, il gruppo di Fiordomo, dice: adesso se ne impossessa di questo di quest'opera Bartomeoli, quando lo stesso aveva sempre mostrato contrarietà nei confronti di quest'opera. Però Vivere Recanati sa benissimo che cerca di confondere le acque e di dire una cosa che non è vera. Uno è un conto essere contrari al posto individuato la vecchia amministrazione di costruire la scuola lì dove c'era quella vecchia, un conto è che ormai, una volta fatto il finanziamento, individuata e dato in appalto alla ditta all'esecuzione dei lavori, non può che non nella giunta subentrante da un anno che procede alla realizzazione della scuola in quel punto, e sicuramente far sì che questi lavori possono essere completati nel giro di poco tempo. Recanati, dietro l'immagine del caschetto giallo indossato dal vice sindaco Roberto Bartomeoli nel cantiere della nuova scuola Gigli, si nasconde uno scontro politico che affonda le radici nel passato recente della città. Quello che mi dà fastidio, spiega Bartomeoli, non è la critica costruttiva, ma la polemica sterile, soprattutto da parte di chi per anni ha lasciato quell'area in stato di abbandono. La scuola è rimasta ferma per 15 anni, 10 di totale immobilismo, poi 5 anni con il sito ridotto a un cratere dopo la demolizione. Oggi l'opera procede spedita. Il riferimento ai toni usati da alcuni esponenti dell'opposizione, in particolare da Vivere Recanati, che ha criticato la presenza in cantiere di Bartomeoli ritenendolo una forma di appropriazione di un progetto in precedenza osteggiato. Il caschetto, si ribatte, è un obbligo di legge. Chi va in cantiere deve indossarlo, a differenza di chi preferisce collegarsi da remoto. Noi verifichiamo sul posto come procedono le cose. L'accusa principale principale rivolta alla precedente amministrazione è di non aver mai fatto davvero decollare l'opera. Sono stati presenti 3 o 4 progetti presentati a suo tempo, si è parlato di coinvolgere l'IRCER, ma in concreto non è mai stato fatto nulla. Nel 2019 la scuola fu demolita in campagna elettorale, poi la ruspa fu lasciata davanti ad un buco. Adesso che i lavori procedono, qualcuno si risveglia per polemizzare. Un'altra questione riguarda il luogo scelto per la costruzione. La posizione è infelice, lo abbiamo sempre detto, ma quando siamo arrivati l'iter era già definito. I finanziamenti non potevano essere spostati, avremmo aperto un contenzioso con la ditta e bloccare tutto avrebbe significato rischiare di perdere tutto e allungare i tempi di altri 10 anni. E questa è un po' la difesa abbastanza scontata e abbastanza diciamo così, cioè molto facile di Bertomeoli, e che non si sollevano polemiche su nulla, no? Quando poi sai che l'avversario ha facili argomentazioni per ribatterti. Bisogna essere un po' intelligenti. Carina quella storia, noi andiamo sul luogo e non lavoriamo a remoto, perché generalmente c'è l'abitudine di questi soloni che poi, no, alzano il ditino per dire quello che uno deve fare, quello che hanno fatto loro, che quando c'è una seduta del consiglio comunale, no, preferiscono stare a casa. Abitudine che io cancellerei: se ci stai ci stai, se no ti diamo per assente. Ma purtroppo anche questo è stato un regolamento del Consiglio Comunale approvato a maggioranza, anche se non da tutti condiviso, però mi ricordo i dubbi di Reginaldo Bolzonetti su questo regolamento, per permettere cioè a un consigliere stare a casa e seguire come i tempi del Covid il Consiglio Comunale da remoto, io l'avrei evitato, ma comunque. Allora, andiamo a Porto Recanati. Oltre 700.000 euro sono stati appena stanziati per completare il nuovo asilo nido che sorgerà in via Argentina, e ne verranno utilizzati altri 27.000 euro per riqualificare la Pineta Volpini. A quanto ha reso noto in questi giorni l'amministrazione comunale di Porto Recanati, guidata dal sindaco Andrea Michelini, in merito alle opere pubbliche in partenza in città. Porto Recanati sta attraversando un periodo di grande trasformazione, con un piano di investimenti volto a migliorare la qualità della vita dei cittadini e a rafforzare l'offerta di impiantistica sportiva e servizi sociali, dichiara la giunta portoreganatese. La costruzione dell'asilo nido è fondamentale per la comunità, grazie ai 750.000 euro ottenuti dai fondi PNRR. Con la variazione approvata nel Consiglio Comunale giovedì, osserva ancora l'amministrazione, sono stati aggiunti 490.000 euro per migliorare l'accessibilità e la sicurezza delle aree esterne e 240.000 euro per l'implementazione delle dotazioni interne. L'asilo sarà una struttura all'avanguardia, con consumi energetici prossimi allo zero, cioè quelle definite NZEB, rispettosa dei criteri ambientali minimi e certificata con il protocollo internazionale LED per gli edifici sostenibili. Però io dico, non lanciamo supercazzole, perché non c'è nessuna impianto che possa essere a consumo energetico zero. No, consumo energetico zero non c'è, non esiste. Avrete sempre bisogno del contatore tradizionale, cioè le energie e risorse fossili dovrete comunque utilizzarle, perché non c'è modo di poter portare avanti una scuola senza appunto ricorrere all'energia tradizionale, quella che permette a noi di avere un contatore, di avere l'illuminazione, l'acqua calda e così via, perché anche se ci avete fotovoltaico questo non può essere operato. Che fate? Li tenete al ghiaccio gli studenti su una giornata di pioggia e non c'è il sole? Non ho capito. Quindi non ci sarà mai energia zero. Quindi non raccontate cose che non esistono. E terminiamo con Recanati, ancora andiamo adesso a Recanati, perché dopo il successo di Cincillà lunedì scorso, questa sera il Gran Galà è la volta dell'operetta tra luci, musica e varietà. L'assessore Belati dice: un evento che unisce cultura, turismo e commercio. Piazza Leopardi torna quindi ad animarsi con l'evento di punta della settimana dedicata alla lirica, organizzata dall'assessorato alla cultura del comune. La serata promette di far rivivere al pubblico il fascino intramontabile delle operette classiche grazie a un allestimento curato nei minimi dettagli. Luci, costumi colorati e musica dal vivo accompagneranno una varietà in stile retro, ricco di momenti comici, canto e danza. A guidare lo spettacolo sarà la presentatrice e caratterista Daniela D'Aragona, affiancata dal comico Gianluca Delle Fontane. Insieme condurranno il pubblico in un viaggio musicale tra i brani più celebri del reparto operettistico di questo del repertorio, dalla Vedova Allegra a Orfeo all'Inferno, con coreografie firmate da Monica Emmi e Maria Teresa Nania, al pianoforte Fabio Spinzanti, mentre sul palco si alterneranno cantanti e ballerini, dando vita ad un connubio scenico tra canto e recitazione tipico della tradizione dell'operetta. Ma ci saranno momenti appunto di comicità. E io mi fermo qui, fra poco sentirete anche un contributo sportivo, ma adesso vi lascio, naturalmente ringrazio i nostri sponsor che ci hanno seguito e continuano a seguirci in questa nostra rassegna stampa di prima mattina. Grazie a tutti e buona giornata. Più tardi sarete in compagnia di Maria Maggi per il filo diretto alle 10.30, nel pomeriggio invece avremo Maurice Berodì e il sottoscritto. Ciao.
L'oleificio Bartolini in via Valle Memoria Recanati vi ringrazia e vi ricorda che un'attenta lavorazione contribuisce a fare dell'olio Evo Bartolini un prodotto di eccellenza, aperto tutti i giorni dalle 9 alle 12 e dalle 16.30 alle 20, il sabato dalle 9 alle 15, telefono 071 757 0317. Termoidraulica Mauro Pierzantelli, tecnici qualificati e competenti, vi ringrazia e vi ricorda impianti termici, impianti idrici, installazione caldaie e condizionatori, a Recanati in Viale Dalmazia, a Castelfidardo in Via Boccaccio, telefono 338 20 47 476.